Le 22 minuti di Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Eravamo in sigla, praticamente in pubblicità, ed è arrivata questa agenzia della Qatar Energy, che gestisce la zona di produzione del gas di Ras Laffan in Qatar, che era appena stato colpito da missili iraniani, e la società Qatar Energy ha dichiarato pochissimo fa che i danni all'impianto sono ingenti. Le squadre di pronto intervento sono state immediatamente dispiegate, e sto leggendo una loro nota, per contenere gli incendi che sono derivati a causa dei danni ingenti. Tutto il personale è stato rintracciato, al momento non si segnalano vittime. Si daranno informazioni non appena possibile. Questo impianto colpito di produzione di gas da parte dei missili iraniani in Qatar è il più grande del Qatar ed è una evidente rappresaglia a quanto accaduto oggi, quando israeliani e statunitensi hanno attaccato il più grande impianto giacimento di gas naturale del Golfo, che sta in Iran, a South Pars. Quindi una guerra che assume sempre di più i connotati di una battaglia attorno agli impianti di produzione petrolifera e del gas, quindi le energie fossili. Saluto Luigi Toninelli, analista dell'ISPI, buonasera.
Buonasera, grazie dell'invito.
Poi sempre nel, diciamo, per tornare al nostro piccolo, si fa per dire, italiano, è appena stato licenziato dal governo il decreto sui combustibili fossili con taglio delle accise annunciato, insomma, per cercare di contenere gli aumenti che già abbiamo visto e che immagino Toninelli sia d'accordo. Dopo la giornata di oggi possiamo aspettarci ancora maggiori per il futuro.
Sì, esatto, dei tre conflitti che al momento sono in corso, tre perché uno quello che riguarda più specificatamente il territorio iraniano, il secondo quello che riguarda il Libano e questo che riguarda i commerci marittimi e tutto ciò che passa attraverso lo Stretto di Hormuz, che potrebbe allargarsi anche al Mar Rosso, beh, di certo questo è quello che a noi rischia di fare più male, rischia di fare male a livello di prezzi che potrebbero aumentare della benzina, del petrolio, l'abbiamo già visto in questi giorni, in queste settimane, ma anche dei voli commerciali. Pensate a tutte le persone che magari vogliono prenotare le vacanze per quest'estate, si troveranno dei rincari assurdi forse per i voli, o anche le nostre aziende italiane che potrebbero pagare molto di più le merci che arrivano da questi paesi, tra cui sicuramente i prodotti i fitosanitari, ovvero i diserbanti, i prodotti agricoli che molto spesso vengono prodotti proprio dai paesi del Golfo.
Intanto naturalmente si prendono contromisure, lo hanno fatto gli Stati Uniti con questa sospensione per 2 mesi di questo Jones Act contro il caro petrolio, che impone le spedizioni nazionali utilizzando vettori nazionali, naturalmente questo per fare fronte anche negli Stati Uniti ai rincari. Vedo adesso un'ultima ora, sempre per venire all'Italia, Meloni annuncia un taglio di 25 centesimi al litro, e poi dopo capiremo meglio di che cosa si tratta. Un taglio delle accise che dovrebbe durare 20 giorni. Allora io faccio una semplice deduzione: se il taglio delle accise previsto dal Consiglio dei Ministri riguarda le prossime 3 settimane, Toninelli, è perché stanno facendo un calcolo sulla durata della guerra, ma è realistico 3 settimane e basta?
Ma a questo punto c'è quasi da sperare che duri così poco, perché la guerra si sta allargando e potrebbero essere nelle prossime ore impiegati, al massimo nei prossimi giorni, gli Houthi, che potrebbero addirittura cercare di bloccare l'altro, diciamo, punto nevralgico, ovvero il Mar Rosso. L'abbiamo già visto negli scorsi anni quanto può essere impattante un blocco del Mar Rosso. Ecco, la congiuntura Mar Rosso più Stretto di Hormuz potrebbe essere veramente quasi un KO all'economia mondiale sotto vari aspetti, quindi dobbiamo quasi forse sperare, ai noi, che duri solamente 3 settimane. È molto più probabile che però il conflitto vada avanti a lungo, perché al momento non c'è alcun tipo di via d'uscita da questa situazione in cui gli Stati Uniti si sono cacciati e ci hanno cacciato.
Oggi anche un altro alto dirigente del regime iraniano è stato ucciso da un raid israeliano. Si tratta di uno dei responsabili della sicurezza militare, e lo dicevamo già ieri analizzando l'uccisione di Larijani. Comunque il regime sta dimostrando una resilienza che evidentemente non era stata calcolata, per un grave errore di calcolo a questo punto, si può dire. Oppure, Toninelli, questa è un'interpretazione che noi diamo, ma in realtà la guerra è fatta così, cioè si aspettavano soprattutto a Tel Aviv di continuare a lungo.
Sì, sicuramente si aspettavano di continuare a lungo e di uccidere il maggior numero possibile di comandanti iraniani. L'uccisione di Ali Larijani da un lato è problematica, perché priva la Repubblica Islamica di quella persona che faceva da collegamento tra la fazione politica e la fazione militare, dall'altro lato però potrebbe diventare ancora più problematica per noi, per l'Occidente, per Israele, perché Ali Larijani era una figura al di là di tutto pragmatica. Fa strano parlare di pragmatismo in Iran. È colui che ha fatto la repressione, che ha messo in atto la repressione di gennaio, quindi non è sicuramente una figura controversa, ma sotto certi aspetti era molto più moderato di quello che potrebbe prendere il suo posto. Oggi si parla come successore di Saeed Jalili, che è una figura estremamente radicale, antioccidentale. Ecco, se lui, che ha perso una gamba durante la guerra Iran-Iraq, quindi viene considerato il martire vivente, se lui accedesse al ruolo di segretario del Supremo Consiglio per la Sicurezza Nazionale, beh, sicuramente sarebbero problemi per tutti quanti.
Sarebbe la figura operativa più importante in questo momento?
Dal punto di vista operativo sì. L'altra figura che dobbiamo tenere d'occhio in questi continui rimescolamenti, perché ogni giorno dobbiamo cercare di capire chi ancora è in vita, chi non lo è e chi prende il posto di chi. Le altre due figure da tenere d'occhio sono uno, Mohsen Rezaei, che è colui che è stato nominato da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida, come suo consigliere, e il secondo è il presidente del Parlamento, Ali Baf, che al momento è la figura più legata sia al sistema politico che al sistema militare.
Questo per quanto riguarda, diciamo, l'organigramma, per quanto ne sappiamo, perché lei giustamente, Toninelli, ha detto una cosa: noi non abbiamo idea in questo momento con certezza di chi sia vivo, di chi invece sia magari stato ucciso negli attacchi. Ma quanto in profondità va la capacità di sostituzione da questo punto di vista iraniano?
Ecco, gli israeliani e gli americani, ma soprattutto gli israeliani, stanno puntando su questo, su riuscire a un certo punto a derodere quella capacità di ricambio generazionale, ricambio politico che l'Iran ha messo in piedi in questi anni. Sicuramente le figure di contatto tra l'establishment politico e l'establishment militare scarseggiano, soprattutto quelle di primo piano, perché sono state in molte colpite, ma questo è potenzialmente controproducente, perché vuol dire un'ascesa di figure militari e sempre più radicali. Ecco, all'interno dei Pasdaran è un corpo talmente vasto, talmente diciamo tentacolare nel suo sistema di potere, che lì le figure si possono riciclare con molta più facilità.
Questo vuol dire che gli omicidi mirati non sono la strada, non sono la soluzione.
No, non sono la soluzione se l'obiettivo è quello di attuare un cambio di regime. Non lo possono essere assolutamente. L'unica soluzione è quella di mettere gli effettivi, di mettere i soldati sul territorio, ma sappiamo quale impatto catastrofico a livello umanitario e militare potrebbe avere anche per Israele e Stati Uniti. Quindi non c'è al momento una soluzione attuando questo tipo di azione. Quello che si può fare attraverso questi omicidi mirati è cercare di indebolire il sistema di potere iraniano, ma soprattutto l'effetto controproducente, ripeto, è quello di dare ancora più manforte ai militari, ai Pasdaran, piuttosto che a la parte del sistema di potere che era più dialogante, pur essendo estremamente controversa, ma più dialogante magari con l'Occidente.
Ecco, l'altra possibilità che ha Trump, che rimane a Trump in linea teorica naturalmente, di potersi staccare da questa guerra dicendo abbiamo ottenuto il nostro risultato è quello di garantire la navigazione petrolifera. Abbiamo visto la propria, naturalmente, perché sappiamo che un altro obiettivo è quello, no, di andare a indebolire, se non a fermare, ma questo pare un obiettivo non più raggiungibile, il commercio con la Cina da questo punto di vista. Per farlo bisogna liberare Hormuz, anche questo però sembra un obiettivo militare che era stato calcolato male, che era stato erano state sopravvalutate le possibilità di farlo.
Sì, soprattutto bisogna conoscere un minimo la geografia. Occupare uno stretto con navi militari, uno stretto estremamente, appunto stretto, scusate il gioco di parole, può essere controproducente. Mettere lì delle navi, e per questi paesi europei hanno detto non le mettiamo affatto, provaci tu e fallo da solo. Mettere delle navi militari in quello stretto rischia di complicare ancora di più la situazione, rischia di esporre le proprie truppe, le proprie navi, che sono estremamente costose, a possibili danni e abbattimenti, e proprio per questo è difficile riuscire a liberare lo strato di Hormuz. L'Iran dice alla fine di questa guerra ci sarà una nuova riconfigurazione della sicurezza e del controllo dello stretto. Trump vuole evitare questo, ma al momento non c'è una soluzione se non mettendo le navi, ma il prezzo che rischia di pagare è estremamente alto.
Grazie Luigi Toninelli, buona serata.
Grazie a voi, buona serata anche a voi.
Noi, io spero che sia con noi, perché non l'ho sentito in preascolto, Laura Silvia Battaglia. Buonasera Laura.
Ci sono, buonasera Luigi.
Ci sei. Sei entrata in onda direttamente senza che ci si sentisse prima fuori onda. Senti Laura, vedevamo con Luigi Toninelli insomma questo quadro complicato a partire proprio dalla cronaca di oggi, che vede bombardamenti e rappresaglie sui siti di produzione dei combustibili fossili, in questo caso degli impianti del gas South Pars in Iran, e poi un impianto molto grande adesso pochi minuti fa bombardato dagli iraniani in Qatar. La strategia l'abbiamo descritta da parte di iraniana, cioè quella di cercare di determinare reazioni da parte dei paesi del Golfo nei confronti degli Stati Uniti per chiedere insomma una cessazione della guerra. Da parte americana e da parte israeliana magari si aspettano l'opposto, ossia che i paesi del Golfo entrino in guerra a fianco di Stati Uniti e Israele. Fino a questo momento nessuno dei due scenari si sta avverando, ma fino a quando?
Ma fino a quando le cose non andranno peggio di così? Però vi posso dire una cosa che può essere rilevante, cioè in un colloquio con un alto funzionario qatariota ieri, ma non posso dirvi il nome perché era un colloquio in Chatham House Rules, che vuol dire che non si può rivelare la fonte, la questione che si sta ponendo tutta la diplomazia del paese, che tra l'altro ha molto stressato il concetto che sono anni che fanno attività di mediazione con chiunque, soprattutto tra Stati Uniti, Israele, altri paesi e l'Iran stesso, ha chiesto e chiede una posizione ai paesi europei, una posizione che non sia né favorevole a Israele né favorevole all'Iran, ma che sia una posizione di totale mediazione per far cessare tutto questo discorso, e nello stesso tempo chiedono maggiore protezione in termini di security, ma anche maggiore dotazione di armi per potersi difendere da soli, perché il concetto, che è molto chiaro, è che questi paesi vengono mandati allo sbaraglio in prima linea, si prendono le bombe dell'Iran, ma sono spinti in questa situazione ovviamente dagli Stati Uniti, che stanno facendo il gioco di Israele, insomma, quindi stanno nel mezzo, e nel mezzo andando avanti insomma rischiano di essere distrutti, insomma, o quantomeno gli asset principali che li rendono dei grandi competitor mondiali su cui si regge la loro economia.
Sì, che sono degli asset legati all'economia civile, insomma, all'economia del petrolio e del gas, quindi qualcosa di estremamente vulnerabile in questo momento, lo stiamo vedendo anche proprio fisicamente, non soltanto in relazione agli andamenti del mercato dei combustibili fossili, ma questi paesi del Golfo, che capacità militari hanno, Laura Silvia Battaglia?
Ma certamente in questo momento il Qatar è quello che ha la maggiore, ma perché ha comprato l'aviazione dagli Stati Uniti, quindi ha dei caccia che possono fare delle operazioni, sono in realtà operazioni di respingimento, possiamo dire, della minaccia,
sì.
Oltre a tutti gli strumenti che però di identificazione della minaccia che sono stati in parte già distrutti. Una delle questioni che veniva sollevata a livello militare in queste conversazioni che vi riporto è il fatto che la minaccia non è più un missile, diciamo una bunker buster bomb, e poi tra l'altro ha degli obiettivi precisi e comunque è stata lanciata sempre agli Stati Uniti perché ce li hanno loro in dotazione sul Libano soprattutto, appunto, o su altri obiettivi come è stata Gaza, eccetera. Il problema che pongono i paesi del Golfo è l'evoluzione molto veloce, anche nell'arco di 2-3 mesi, dei droni Shahid, dei droni kamikaze. E i droni kamikaze che attualmente sono in azione sono dei droni che hanno un motore che è un motore abbastanza lento, ma sostanzialmente la questione che veniva posta è nel caso in cui si riesca a dotare un tipo di drone kamikaze che comunque va intorno ai 5 metri al massimo apertura alare tra altezza e larghezza, che venga dotato di una di un motore che invece sia simile a quelli che usano gli aerei. Questo significherebbe che la capacità di intercettazione sarebbe più difficile e essi sarebbero molto più veloci, si schianterebbero molto più facilmente e soprattutto rispetto alle dotazioni che hanno attualmente questi paesi per intercettarli e respingerli, quelle che hanno non sarebbero più sufficienti. Quindi ti pongo il problema di quanto questa tecnologia sia velocemente replicabile, soprattutto ovviamente in questo caso anche con l'aiuto di paesi che adesso sono silenti, tipo la Russia, tipo la Cina, ma che comunque possa aiutare l'Iran, che ha già una capacità militare e tecnica da questo punto di vista comunque notevole.
Senti, invece, per quanto riguarda le opinioni pubbliche dei paesi del Golfo, in questo momento quali sono gli orientamenti?
Ma gli orientamenti sono legati sono preoccupazione, cioè una delle questioni principali è che al di là del fatto che alcuni paesi, per esempio come gli Emirati, hanno imposto una censura sostanziale, imponendo anche in particolar modo agli influencer o ai cittadini delle multe nel caso in cui raccontassero una serie di cose, ma la questione è che non si può stare più tranquilli facendo una vita più o meno lussuosa pensando che le cose vadano come andavano prima. Quindi uno dei problemi che ci si pone è il fatto che non c'è più la tranquillità di mandare i propri figli a scuola al mattino, di incolonnarsi in auto regolarmente, di andare dentro un centro commerciale per passarci la giornata, visto che tra l'altro lì c'è un gran caldo, ce ne sarà ancora di più, senza immaginare che possa esserci un attacco con drone, a maggior ragione se si vuole prendere un aereo, perché chiaramente gli aeroporti civili sono degli obiettivi molto chiari. Quindi questi paesi desiderano restituire alla loro popolazione la tranquillità piena che avevano prima, e questa è la prima cosa che chiedono e che richiedono.
Discutevamo prima col precedente ospite, Laura Silvia Battaglia, del fatto che c'è Hormuz da una parte, c'è il Mar Rosso da quell'altra, dall'altra parte, se guardiamo la cartina geografica della penisola arabica, nello Yemen ci sono gli Houthi che ancora sono operativi e sono uno dei proxy iraniani. Che capacità hanno in questo momento operativa militare?
Sì, esattamente, tutto questo è molto interessante, soprattutto è molto interessante il fatto che gli Houthi al momento sono silenti, nel senso che mentre avevano aderito immediatamente alla questione della guerra in Gaza, che serviva a loro per un posizionamento anche morale oltre che sostanziale all'interno delle milizie, l'asse della resistenza, diciamo che la questione è stata molto chiara, perché ne ha parlato anche Abdul Malik al-Houthi, il loro leader quasi messia, venerdì scorso, cioè che per ora stanno a bocce ferme ma che si proclamano pronti ad aiutare l'Iran qualora l'Iran lo richiedesse. Una delle ipotesi sul piatto è che essi vengano utilizzati come ultima carta da giocarsi per l'Iran nel caso in cui decidesse di creare la famosa mossa a tenaglia chiudendo lo stretto di Hormuz e richiudendo e sigillando tutto, diciamo, il periplo della penisola arabica. D'altro canto bisogna ricordarsi che questi appunto milizie e la resistenza non agiscono né in modo pienamente autonomo ma nemmeno in modo pedissequo, quindi hanno autonomia di giudizio e di decisione, ma se la casa madre chiama, diciamo che tendenzialmente decidono di aderire.
Quindi lo devono fare sostanzialmente. Questo ci può fare dedurre che se gli Houthi ancora non sono entrati in questa guerra è perché è Teheran che li ha tenuti fermi. Per quale motivo l'avrebbe fatto?
Perché si riserva probabilmente di capire se sono possibili ulteriori negoziazioni e se ci sono le possibilità da parte degli altri paesi della penisola arabica eventualmente di posizionarsi in una modalità differente, ovviamente non contro l'Iran, insomma, anche perché bisogna ricordarsi che ci sono sempre state delle relazioni diplomatiche, soprattutto negli ultimi 8-9 anni, ecco, questo è un grande punto. Il fatto che i paesi della penisola arabica in questo momento non sono in grado di ristabilire le relazioni diplomatiche con l'Iran, così come non sono nemmeno in grado di stabilire che il loro alleato di sempre che hanno scelto, che sono gli Stati Uniti, sia un buon alleato. Una delle questioni di cui si parlava ieri è il fatto che tutti i paesi del Golfo si sono sbagliati ad avere come alleati gli Stati Uniti, perché, lo dicevano molto chiaramente, gli Stati Uniti in realtà non sono loro alleati, sono gli alleati commerciali, fino a che il loro vero alleato, la loro vera creazione nell'Asia sud-occidentale, che è Israele, non chiede agli Stati Uniti di essere difeso, e quindi in questa prospettiva i paesi del Golfo non possono assolutamente ritenere gli Stati Uniti un alleato affidabile.
Grazie Laura Silvia Battaglia.
Grazie a voi.
E adesso invece è con noi Alessandro Marrone dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera.
Grazie, buonasera.
C'è un altro naturalmente corno di questa notizia di oggi che vede un incremento della guerra e dei bombardamenti per quanto riguarda le infrastrutture energetiche da una parte e dall'altra. Questa mattina il bombardamento di South Pars, che è un impianto enorme di produzione del gas iraniano da parte di forze militari israeliane e probabilmente anche statunitensi insieme, e questo è significativo, e dall'altra parte invece poco fa, in realtà nel tardo pomeriggio, la rappresaglia iraniana su un impianto di produzione del gas, anche questo molto grande, nel Qatar. In tutto questo naturalmente lo strato di Hormuz in mezzo, che è bloccato, risultano bombardamenti anche alle postazioni iraniane oggi nello stretto di Hormuz. Manca la NATO, lo sappiamo, mancano gli alleati europei, lo sappiamo. Trump è tornato a usare parole un po' tra l'isterico e il minaccioso nei confronti della NATO. Oggi Mark Rutte, il segretario della NATO, ha detto: siamo tutti d'accordo sul fatto che Hormuz debba riaprire, ma sono parole di circostanza queste, che nascondono comunque una visione diversa?
Allora, l'obiettivo certamente è comune, e il segretario generale della NATO cerca di gettare acqua sul fuoco e di mantenere la coesione tra gli alleati, ma la diversità c'è e non può essere altrimenti, perché gli Stati Uniti hanno iniziato questo conflitto, questa guerra con l'Iran, senza consultare gli alleati, che l'avrebbero assolutamente sconsigliato dal farlo. E quindi, una volta che è iniziato e che ci sono i danni, dopo 2-3 settimane chiedere di aiutare a rimettere insieme i cocci rotti non è giusto, e non è giusto farlo in questo modo, cioè tra, diciamo, lo schernire il fatto che gli europei abbiano poche capacità militari rispetto agli Stati Uniti e comunque però chiedergliele. E chiedergliele senza spiegare la strategia, perché l'ulteriore problema è che anche nelle conversazioni avvenute nell'ambito G7 non è chiaro quale sia l'obiettivo americano, e quindi a strategie e mezzi per raggiungerlo. Quindi in una situazione che non è stata iniziata agli europei, non è stata concordata, non c'è una chiara strategia, è più comprensibile che gli alleati NATO dicano: la NATO è per la difesa collettiva dell'Europa dalla minaccia russa. Questa guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran non ci vede come belligeranti.
Intanto però il tema fisico dello strato di Hormuz è urgente per tutti, no? Oggi vediamo ancora gli aumenti del prezzo del combustibile. Dopo quanto è accaduto oggi, possiamo immaginarsi che cosa succederà sui mercati a partire da domani mattina, le toppe che vengono messe più o meno dai governi. Questa sera il governo Meloni che ha annunciato 25 centesimi di taglio delle accise per 20 giorni, insomma una cosa abbastanza, insomma, pannicello caldo, possiamo chiamarlo così. Quindi operativamente come possono agire i paesi europei, ad esempio, visto che da un lato non vogliono intervenire usati da Trump in questo modo e dall'altro però sono consapevoli della necessità di fare qualcosa?
Le strade sostanzialmente sono due: o gli Stati Uniti in qualche modo decidono che quello che hanno ottenuto finora è sufficiente per chiudere il conflitto, e quindi Trump potrebbe cambiare la narrazione interna dicendo che ha decapitato la leadership iraniana, ha eliminato la marina, l'aeronautica, le postazioni eccetera, e termina il conflitto negoziando dietro le quinte un accordo con l'Iran per cui cessano i bombardamenti americani e l'Iran riapre lo stretto di Hormuz. Quindi questa può essere una soluzione a cui penso che sia i paesi europei sia i paesi del Golfo potrebbero puntare. L'altra alternativa è definire una strategia chiara con un risultato raggiungibile con mezzi militari congrui e concordare con gli europei se vi fosse un ruolo, ma questo ruolo comporterebbe per gli europei andare ben oltre quello che stanno facendo nel Mar Rosso, dove le fregate italiane, francesi, olandesi, greche eccetera intercettano alcuni droni o di superficie, aerei o alcuni missili o salve, diciamo, d'artiglieria lanciate da aiuti verso il Mar Rosso. Qui stiamo parlando di un livello di conflitto molto maggiore per intensità, per portata, per durata, per capacità offensiva iraniana. Quindi servirebbe un robusto dispiegamento militare in termini qualitativi e quantitativi per riaprire a forza lo stretto di Hormuz e per proteggere il passaggio delle navi lì in modo credibile e sicuro per gli armatori civili che sono, diciamo, in attesa di uscire dal Golfo. Però devono essere due strade molto chiare, e queste vie di mezzo in cui non c'è una strategia ma si chiede agli europei di fare qualcosa di militare nello stretto di Hormuz senza una strategia è sicuramente la strada peggiore e che quindi difficilmente verrà imboccata.
Ammesso che esista la volontà politica di farlo, l'Europa ha questi strumenti?
Allora, se esiste la volontà politica, l'Europa, contando comunque che Francia, Italia e Regno Unito hanno delle portaerei e che quelle italiane sono due e possono utilizzare gli F-35 a decollo verticale, contando che ci sono fregate, che ci sono sottomarini in grado di colpire appunto da nascosti le infrastrutture iraniane, che ci sono comunque, non pensiamo solamente alla marina ma anche all'aeronautica, quindi anche un dispositivo aereo navale, le capacità ci sono, ma bisogna mettere in conto il rischio di perderne alcune, perché non c'è quella superiorità che si aveva in altri casi contro i talebani in Afghanistan piuttosto che contro i serbi in Kosovo di fare un'operazione, diciamo, a zero vittime, specialmente se non si tratta solo di colpire obiettivi per l'Iran ma di creare, diciamo, una bolla di sicurezza, un'area di sicurezza intorno allo stretto di Hormuz.
Grazie Alessandro Marrone, buona serata anche a lei.
Prego, buon lavoro.
Abbiamo finito il nostro tempo alle 20.30. Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento è domani, poco dopo le 20, con l'orizzonte delle 20 qui a Radio Popolare. Rimanete con noi, con i nostri programmi.